Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. Bentrovati. Allora, puntata un po' speciale, un po' claustrofobica, e per ovvi motivi, essendo una puntata registrata nei giorni del virus. Questi giorni che sono più o meno per tutti estremamente, appunto, rinchiusi, claustrofobici, ma anche ci danno l'occasione per riflettere un po' su noi stessi, un po' sulla nostra vita, un po' su quello che ci circonda. La trasmissione Messico e Bufale, ovviamente, sì, si occuperà del virus, ma non quello di cui stanno parlando tutti. Credo che siete un po' tutti in overdose da notizie, da considerazioni sul famoso virus, quello vero. E ho pensato di dare un sottotitolo a questa trasmissione: il virus del dubbio. E tra poco capirete perché. Volevo cominciare, contrariamente al solito, con un contributo involontario che prelevo da Facebook, che è stato postato non in modo ufficiale ma un po' come sfogo personale, ma che ho trovato comunque utile e interessante, del giornalista e addetto stampa della Regione Lazio, Michele Cardulli. Michele Cardulli scrive questo: in questi giorni di attività social per diffondere informazioni utili da canali ufficiali e da siti affidabili, mi sono reso conto della quantità crescente di notizie false che circola e che alimenta un crescendo di paura. Non ne abbiamo davvero bisogno. Ho dovuto passare ore a smentire, continua Cardulli, non sempre con successo e prendendomi anche qualche insulto gratuito, le balle più svariate. Dalla chiusura dei negozi la domenica, ricordiamo che qui si parla della Regione Lazio, agli attacchi gratuiti ad Emergency, alla balla colossale di un inesistente protocollo di contenimento apposito per la pandemia, alla storia, infine, degli assenteisti del Cardarelli. Elenca una serie di bufale assolutamente tali. Ora, chi fabbrica queste notizie va duramente perseguito, ma bisogna assolutamente evitare di diffondere altro panico, altrimenti qua, tra una settimana, ci spariamo tutti dai balconi. Come riconoscere una notizia falsa? Intanto sono sempre anonime. I messaggi vocali, ad esempio, arrivano da uno che si qualifica come conoscente di un tale che non avete mai sentito nominare. Magari si qualifica come dottore, specialista, come uno che vive in una città molto colpita. Cancellateli senza pietà. Se avete qualche dubbio, provate a cercare su Google. Ci sono decine di siti specializzati dove trovate tutte le spiegazioni del caso. Se ancora vi resta qualche dubbio, non diffondete comunque. Collegate la tastiera al cervello, insomma. Trovo assurdo che chi in questi giorni si sta impegnando 24 ore su 24 per arginare questo maledetto virus, quello biologico, debba perdere tempo a smentire le balle che girano. Non prendete per buoni al 100% neanche i giornali. Anche qui, purtroppo, non sempre le notizie sono accuratamente verificate. Spesso, per mera lotta politica, si pubblicano cose assurde. Un importante quotidiano di Roma, ieri, ha parlato di rischio di carenza nell'approvvigionamento del pane. Cosa falsa. Poi si stupiscono se ci sono le file ai supermercati. Fidatevi solo dei siti ufficiali del governo, della protezione civile e delle regioni. Trovate in tempo reale tutte le notizie necessarie a vivere questi tempi difficili. Diffondere le notizie false, lo ricordo, è un reato. Come è noto, il mondo è in emergenza sanitaria. Del nemico che stiamo combattendo si sa ancora poco. Si sta cercando un protocollo terapeutico con varie sperimentazioni in vari paesi. In Italia sembra che la maggioranza delle persone lo abbia compreso e segue le indicazioni che prima che dal governo vengono dal mondo scientifico. C'è però, purtroppo, una forte minoranza di persone che mettono in atto comportamenti del tutto irresponsabili, comportamenti alimentati, a mio parere, anche da una strategia di comunicazione che origina dal mondo politico opposizione, tesa a spargere il virus del dubbio a scopo di propaganda politica. Quale dubbio? E perché lo definisco un virus? Il dubbio è quello che i provvedimenti presi non siano necessari, o siano insufficienti, o siano deboli. Lo definisco virus perché ammala la società italiana, creando incertezza, sfiducia e, continuando così, psicosi e allarme sociale dagli esiti imprevedibili. I paesi in guerra, e questa è una guerra, solitamente si stringono intorno alle loro guide e le opposizioni, come normale nei regimi parlamentari, non fanno mancare il loro apporto, anche critico, ma costruttivo, perché non conviene a nessuno minare la credibilità di fondo di chi ha la responsabilità di governare. Infatti, se i cittadini non si fidano della loro guida politica, il risultato è la diffusione dell'idea che, virgolette, non è il mio governo, quindi non è la mia guerra. A questo punto la sconfitta è globale, perdiamo tutti. Tanto più in un paese come il nostro, notoriamente molto incline all'individualismo e allo scetticismo verso il, virgolette, potere. Naturalmente il riferimento fatto alla strategia comunicativa dell'opposizione nostrana non si riferisce al singolo cittadino che posta magari anche sciocchezze di vario livello in libertà sui social media, disorientato dalla legittima tensione del momento. Mi riferisco a quelle sottili espressioni veicolate non solo dalle note fonti di fake news e messaggi personali girati a catena, ma anche dai canali ufficiali, telegiornali, giornali, quando riportano acriticamente dichiarazioni di capi per lo più dell'opposizione che passano da una critica a quella opposta nell'arco di pochi giorni, disseminando così incertezze di cui sinceramente non si sente alcun bisogno. Passando agli esempi di fake news tossiche, c'è quella che si può riassumere così. L'Italia stanzia solo 25 miliardi, mentre la Germania 550, la Francia 300 e la Spagna 200. E questa ha un'etichetta ben precisa, non voglio fare pubblicità, ma credo che molti di voi capiscono di chi sto parlando. I dati confrontati in realtà sono disomogenei, ovvero per gli altri stati, diversi dall'Italia, è citata la cifra resa disponibile per l'emergenza da più parti, governo, imprese, banche e altro. Per l'Italia viene citata invece solo la cifra stanziata dal governo, mentre la cifra globale impegnata in Italia, già fin d'ora, è di 350 miliardi. Chi fa opposizione in questo modo, a mio parere, si dovrebbe vergognare. In barba, purtroppo, ai tanti che non ci sono più vittime di questo virus, di cui ancora sappiamo troppo poco, e in barba, sempre purtroppo, a tutti quelli che stanno combattendo la loro battaglia più importante, in molti casi, in ospedale. E mi riferisco sia sì, ovviamente ai malati, a cui devono andare tutte le nostre attenzioni e tutti i nostri auspici, le nostre preghiere per chi crede. E mi riferisco però anche ai soldati di questa battaglia, di questa guerra, soldati in prima linea, medici, personale medico e paramedico, e tutti quelli che stanno facendo un lavoro che nessuno stipendio può veramente compensare. Scusate, ma pensarci sinceramente mi viene un po' di emozione. Allora, in barba a tutto questo, lo dico senza alcun compiacimento per chiarezza, c'è gente che scatena cose varie di cui ho raccolto qualche esempio. Per esempio da WhatsApp, un messaggio che gira. Complotto delle case farmaceutiche. In Giappone usano antivirali non usati da noi, per favorire gli investimenti e le vendite del vaccino prossimo venturo. Ora, chi ha un minimo di competenza in materia capisce che ci troviamo di fronte a una solenne fesseria. Comunque, argomentando meglio, il post che è diffuso come una catena parte da una notizia reale, circolante. Cioè la notizia di una sperimentazione come altre in corso nel mondo. In Cina, sperimentazione in Cina di un farmaco giapponese brevettato per altri scopi e che si è rivelato efficace contro il coronavirus. Il produttore giapponese però, attenzione, non commenta la notizia, che è comunque presente in molti giornali italiani. Ma da qui a dire che tale farmaco non viene usato in Italia per tirare in lungo e favorire le case farmaceutiche che stanno lavorando su un vaccino, argomentando che i giapponesi hanno pochi morti mentre noi tanti, ignorando totalmente i tempi e la dinamica del dilagare dell'infezione completamente diversi. Beh, l'enormità è evidente. Sinceramente non si comprende perché sfiduciare l'intero sistema sanitario italiano, che sta facendo altrettanta sperimentazione e massiccio impegno nella cura dei malati. È chiaro che qualcuno conta sulla mancanza di verifiche, di fact-checking, come si dice. Un'altra bufala che sta circolando molto su varie fonti, è questa. Se l'Italia accede a prestiti dal Fondo Salva Stati o MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, Francia e Germania potranno accedere ai risparmi dei cittadini, che è una versione riveduta e corretta del tanto caro a Berlusconi mettere le mani nelle tasche degli italiani. Se poi si ipotizza che possano farlo Francia e Germania, figuriamoci, apri di cielo. Si sa che il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, è lo spauracchio preferito dalla Lega. Non sarebbe una fake news degna di nota se non fosse molto diffusa e anche molto creduta. Basti ricordare che il MES è un fondo di garanzia per gli stati che si trovino in condizione o quasi di default, di fallimento. Il debitore è lo Stato. Quel meccanismo di prelievo forzoso ipotizzato è demenziale, solo come ipotesi. Altra bella palla che sta circolando, anche questa su fonti varie. L'Unione Europea se ne frega delle difficoltà economiche a seguito dell'emergenza sanitaria. Non poteva mancare la tirata anti-Unione Europea dei sovranisti de Noantri, reperibile in molte interviste e servizi dei telegiornali e sui giornali che amano molto rilanciare le loro esternazioni. Questa sedicente notizia, anzi commento, diciamo, è peraltro smentito dai fatti. L'Unione Europea ha già sospeso il patto di stabilità, rendendo disponibili altri 11 miliardi per l'Italia, con libertà di spesa senza vincoli. Ha consentito al lancio dei bond, cosiddetti Covid bond, vabbè, ma giornalisticamente, per finanziare il nuovo debito che inevitabilmente tutti gli Stati europei dovranno fare, e anche di attingere al meccanismo europeo di stabilità o MES, o Fondo Salva Stati, in deroga alle norme stringenti che ne limitavano l'utilizzo al caso di praticamente fallimento di uno Stato, anche attraverso prestiti o anche attraverso emissione di bond, titoli di Stato si chiamavano una volta, ma questo non è uno Stato, è l'Unione Europea, da parte del MES stesso. Altra perla, questa circola su WhatsApp. Premetto, è falsa, non svenite, non fatevi prendere dal panico. Virgolette, se il 15 marzo, ma c'è anche la versione 15 aprile, l'epidemia non sarà contenuta, verrà dichiarato il biocontenimento BSL4 e poi il mondo si fermerà per 21 giorni. Ripeto, è un falso, falso, tutti calmi. Questa roba, diciamo, ha una sola cosa di reale. Il protocollo di biocontenimento BSL4 è realmente una procedura prevista, ma stiamo parlando, non prevista, non programmata, ma esistente come codificazione. Non si parla ovviamente della situazione attuale, ma si parla di procedure di sicurezza da mettere in atto esclusivamente in condizioni molto, molto, molto più estreme di quelle in cui già ci troviamo, estremamente omogenee, estremamente estreme, scusate. Quindi non ha senso l'ipotesi, solamente l'ipotesi. Però evidentemente c'è chi ci vuole spaventare mettendolo in giro. Allora, altra perla, stavolta viene da Facebook. Divieto di incassare affitti fino a giugno, pena 7 anni di carcere. Falso pure questo, naturalmente. Probabilmente l'estensore di questo falso si è ispirato a una norma contenuta in uno dei decreti recenti sull'emergenza presi dal governo, che è il blocco dell'esecuzione degli sfratti, che è una cosa assai diversa dalla discussione dei canoni di affitto. Si parla di sfratti esecutivi, per cui manca soltanto l'esecuzione materiale degli sfratti e vengono sospesi, comprensibilmente in fondo, fino a giugno. Ma da qui a ipotizzare 7 anni di carcere per chi vuole semplicemente incassare l'affitto di un immobile locato, insomma, è un attimino diverso. Vedete quanta fantasia e quanto desiderio di spaventarci? Riporto adesso una catena, cosiddette catene di Sant'Antonio. Questo ha per oggetto la Madonna di Loreto. Vi ricordate di un politico che invocava la Madonna durante i suoi comizi? Ecco, ora la Madonna andrebbe in giro in aereo, su un aereo dell'aeronautica militare, per proteggere l'Italia dal coronavirus. Inutile dire che al santuario di Loreto non ne sanno assolutamente nulla. Alcune perle lampo velocissime. Altra catena. L'ibuprofen favorisce il coronavirus. Falso, falsissimo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai detto nulla di simile su nessun antipiretico o analgesico in commercio. Catena, la più dannosa di tutte, forse questa, è comunque falsa. Ho saputo, circola. Come messaggio catena di Sant'Antonio, ho saputo che chiuderanno i supermarket nei festivi. Era una richiesta, a mio avviso, sbagliatissima, fatta dalle regioni Lombardia e Veneto al governo. Il decreto, però, del governo parla chiaro. Niente chiusure, ma far girare questa balla ad oggi provoca file inutili. Panico, incertezza, sfiducia, accaparramenti e possibili ritardi negli approvvigionamenti dei supermercati. Chiudere nei festivi, inoltre, aumenterebbe le file e l'affollamento nei punti vendita, ergo, rischi di contagio. Non la riportate se la leggete, grazie. Altra catena. Questo farmaco, che segue il nome di un prodotto, fermerà il virus. Questa catena è da stoppare assolutamente, anche questo. Sono in corso sperimentazioni, ma dare per certo che un dato farmaco funziona, sempre, senza protocolli verificati, alimenta false speranze e tensioni tra ospedale e famiglie. famiglie dei ripoverati, ovviamente, e soprattutto non serve a nessuno. I medici sono i primi che fanno salti di gioia se riescono a guarire qualcuno. Quindi, per piacere, lasciamoli lavorare, non diffondiamo queste scemenze. Scusate, non riesco a essere, su queste cose almeno non riesco a essere diplomatico. Le cose sarebbe meglio chiamarle col loro nome, scemenze. Sono in corso, ripeto, tante sperimentazioni, ma non si possono dare per scontati i risultati. Altra cosa, questa viene da fonti, si trova in fonti varie. Ed è una polemica contro le organizzazioni non governative, in particolare Emergency e Medici Senza Frontiere, a suo tempo ritenute colpevoli, di aiutare e favorire qua e là anche di speculare sui migranti, cosa che, vabbè, lascio nel dimenticatoio, e sono diffusissimi dei post disinformati e anche disinformanti su questo, perché in realtà proprio queste ONG hanno messo a disposizione della regione Lombardia il loro personale, quindi basta, cioè parliamo delle cose che sono, ce ne sono già abbastanza, non ce le inventiamo, per favore. Poi, altra cosa che si trova in vari modi, in varie fonti in rete. Tamponi per coronavirus venduti agli Stati Uniti. Scandalo, servono a noi, ma li vendono in segreto. Non c'è nessun segreto, nessuno scandalo. In Italia c'è sovrabbondanza, come ci dice l'industria farmaceutica e la protezione civile stessa, c'è sovrabbondanza di tamponi. Ricordiamoci che i tamponi da soli non fanno nessun esame, sono solamente strumenti di raccolta del materiale biologico che poi va analizzato. Di questi ce n'è a montagna in Italia, forse è l'unica cosa che non manca. Andiamo avanti. Circola su WhatsApp e Facebook una falsa immagine di Repubblica ricostruita con mezzi di computer grafica. La scuola chiude il 2 maggio. Non è vero, è un falso. È stata usata una vecchia immagine del giornale, questa sì vera, per generare un falso scoop. Non c'è nessun riscontro su Repubblica. È stata semplicemente presa una immagine del giornale ed è stata riportata, modificata, perdon, e pubblicata. Siamo a questo. Allora, infine, opinioni indotte da chi ha potere di orientamento della pubblica opinione. Ad esempio, quando la destra dice prima: governo esagerato, fanno danni all'economia, perché si cominciava a stringere la possibilità di circolazione, il tutto per favorire la limitazione della diffusione del virus, questo nei primi giorni dell'emergenza. Adesso si dice il contrario, vabbè, ma comunque, restiamo su questo. Governo esagerato, fanno danni all'economia. Adesso si dice chiudere tutto, senza dire che cosa e perché, e neanche distinguere. Ma tutto cosa? Vogliamo chiudere i punti vendita di alimentari, le farmacie, le fabbriche di farmaci? Oppure anche ci vuole l'esercito? Sì, ma a fare cosa esattamente? Con quali funzioni e poteri? E così si manipola comunque l'opinione pubblica, che legittimamente ansiosa vuole sentirsi protetta. Però, a questo punto, se si incoraggia e si ingenera questo senso di insicurezza, che cosa deriva? E deriva che i comportamenti non saranno più quelli idonei allo scopo di limitare il contagio, saranno dominati dall'individualismo, dal fai da te. Non se ne esce così, Non se ne esce, non conviene a nessuno. Da dove viene tutto quello che ho esemplificato? Certo, chiaramente c'è anche il meccanismo paura, ricerca di vie di uscita facili da capire e da attuare, che incentiva a diffondere le false notizie. Però di fondo, ecco, per esempio, sentite questo pezzo del Corriere della Sera, che, diciamo, mi aiuta a esemplificare un retropensiero. Ce l'ho solo io? No, credo di no. Allora, il Corriere della Sera. L'Unione Europea è convinta che la Russia stia mettendo in campo le stesse armi digitali già dispiegate durante le campagne di disinformazione attorno al referendum sulla Brexit in Inghilterra, alle rivolte dei gilet gialli in Francia o per la sistematica diffamazione dei caschi bianchi in Siria. Il gruppo di pronto soccorso creato nelle aree controllate dai ribelli. Ricordiamo che Mosca è intervenuta militarmente in sostegno del regime di Assad in Siria. Il dossier, redatto dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, porta la data di 2 giorni fa, stiamo parlando di metà marzo, ed è stato rivelato dal quotidiano Financial Times inglese. Illustra i tentativi di sfruttare le reazioni dei cittadini europei alla pandemia. L'obiettivo globale del Cremlino è quello di aggravare la crisi nei paesi occidentali, minando la fiducia nel sistema sanitario nazionale e ostacolando così una risposta efficace all'emergenza. Implicati nella disinformazione sarebbero gli stessi account legati alla struttura statale russa già usati in altre operazioni. Dal 22 gennaio pubblicano messaggi in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese. E a riguardo aggiungo, ci sono esperti di comunicazione e di web che hanno tracciato abbastanza esattamente questi percorsi di generazione e diffusione di notizie false, e effettivamente fanno capo a strutture governative russe. Tra gli esempi, in Italia puntano ad esasperare la sfiducia verso la capacità del governo di gestire l'epidemia, mentre in Spagna diffondono storie apocalittiche ed accusano i capitalisti di voler avvantaggiarsi del caos causato dal virus. Da noi li chiamano poteri forti. Allo stesso tempo esaltano la leadership del presidente Putin e le sue decisioni per contenere la diffusione dell'infezione. A questo riguardo faccio notare che, non essendo la Russia attuale un splendido modello di libertà di informazione, devo dire che ci andrei piano prima di definire il livello di contaminazione sul popolo russo effettivo. Comunque, tornando all'articolo, questa era una digressione personale, ritorno: allo stesso tempo esaltano la leadership del presidente Vladimir Putin e le sue decisioni per contenere la diffusione dell'infezione. Lo scopo generale è spingere la gente a non fidarsi delle informazioni attendibili. Diciamo che qualcuno mi potrà tacciare di complottismo, ma fate voi. Però diciamo che tutto questo impegno e tutta questa sovrapproduzione, per cui siamo andati eccezionalmente lunghi per quanto riguarda i tempi di questa trasmissione, diciamo che qualche cosa e qualcuno dovrebbero fare riflettere. Bene, con questo è tutto e alla prossima puntata di Messico e Bufale e buoni approfondimenti che spero avrete voglia di fare nella vostra auspicata, almeno, clausura, prudenziale clausura. A risentirci.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.